Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono per poterci contattare, mi si era inciaspicata la lingua, e comunque anche, perché no, raccontare anche la vostra, ecco, su quella che è la trasmissione. Allora, il numero di telefono è 0362 24 54 00, oppure potete inviare un messaggio al 338 52 23 006 o scrivere una mail a info@crcmedia.it. Ed ora la persona con noi oggi in diretta telefonica è una persona che sicuramente qualcuno di voi l'ha già sentito, siccome abbiamo sempre persone nuove che ci ascoltano, magari non tutti lo conoscono. È un sociologo, si chiama Sandro Gianneramo, non è dalle parti della Lombardia, ma è un po' più in là, ma ce lo faremo dire da lui. Allora, buongiorno Sandro.
Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, io mi trovo nel Lazio, a Roma.
A Roma, ecco, un bel posto. Ascolta Sandro, per le persone che ti ascoltano per la primissima volta, perché ringraziamo Dio abbiamo sempre delle persone nuove in ascolto, tu sei sociologo, cioè tu e tua moglie siete entrambi sociologi, e collaborate molto insieme, giusto?
Sì, diciamo sì, il nostro lavoro si svolge prevalentemente in coppia.
In coppia, siccome tu arrivi comunque da un percorso tuo pastorale, posso dirlo, ecco, vuoi così, anche giusto per dire due parole agli ascoltatori prima di parlare del tema di oggi, dire come mai questa scelta, avete fatto questa scelta, diciamo, entrambi di dovervi specializzare in sociologia, avete sentito una necessità particolare, ecco questo che vorrei.
Sì, beh, diciamo, noi svolgiamo il nostro ministero, diciamo, pastorale, il nostro servizio pastorale da diversi anni. A un certo punto abbiamo sentito proprio la necessità di acquisire una maggiore competenza in alcune aree riguardo la nostra società, e quindi la sociologia come disciplina scientifica ci è parsa quella più adatta proprio per avere delle chiavi di comprensione riguardo tutti i fenomeni sociali, cioè le cause che poi determinano i vari fenomeni sociali.
Certo, comportamenti.
E quindi questo ci è servito, ecco, per questo motivo, e devo dire che ne abbiamo tratto molto, molto giovamento, insomma. Vero. Quindi il nostro servizio pastorale si è arricchito sotto questo aspetto.
Immagino, diciamo che anche nelle chiese date molto aiuto, ovviamente.
Sì, infatti il nostro servizio pastorale si svolge prevalentemente nelle chiese, cioè è un servizio itinerante dove le chiese, ma anche associazioni, ci chiamano per trattare temi, ad esempio la famiglia, ad esempio adolescenza, oppure nell'argomento di oggi sul bullismo e sul cyberbullismo.
Certo. Ok, noi oggi toccheremo proprio questo tema, no? Bullismo, cyberbullismo, che è un fenomeno, possiamo dirlo, in crescita. Io prima ti dicevo fuori dalla diretta, ti dicevo che proprio è qualcosa che se ne parla da anni e invece di diminuire aumenta, perché il bullismo, diciamo, se noi prendessimo l'esempio di 20 anni fa, 15 anni fa, si trovavano queste situazioni nelle scuole, dei bambini che venivano malmenati, picchiati, li aspettavano fuori, queste cose veramente che creavano un grande dispiacere nella famiglia, no? E creavano una situazione molto pesante nel bambino. Si vedono anche dei film su questo, questi bambini proprio che poi proprio cambia il loro carattere con queste paure, e questa cosa invece di andare a doverla eliminare l'abbiamo aumentata, perché oggi abbiamo la rete che divulga questo fenomeno incredibile. Allora, diciamo un attimino la spiegazione di questo termine, del tema di oggi, spiega il perché si chiama così, in effetti dice tutto.
Sì, bullismo è, diciamo, la traduzione letterale dell'inglese bullying, che può essere usato anche come mobbing. A cosa si riferisce? Si riferisce a un comportamento aggressivo e violento, un comportamento fatto di azioni, di molestie, di prevaricazione, che si esprime sempre attraverso l'aggressività. E questa aggressività, questa forma di violenza e sopraffazione può essere fatta da una persona o da un gruppo, il piccolo branco, che prende di mira la vittima, sulla quale poi scaglia tutte le forme di violenza possibile.
Sì.
Questo è in sintesi il significato del bullismo. Quindi è una condotta, è un comportamento violento e aggressivo. Teso a prevaricare.
Certo. Ecco. Invece il tema di oggi, ovviamente, diciamo che la dice un po' più lunga la cosa, perché parliamo della rete, parliamo del bullismo in rete.
Sì, infatti. Diciamo che questo fenomeno, come tu dicevi giustamente prima, è un fenomeno che non si è attenuato nel tempo, ma è aumentato. E qui questo chiama in causa, diciamo, la famiglia, la società in generale, perché diciamo che sono forme di educazione al rispetto e alla dignità della persona che devono essere fatte, devono essere, diciamo, portate avanti dalla scuola, soprattutto dalla famiglia, insomma famiglia, scuola, società dovrebbero educare maggiormente sotto questo aspetto. Ma al di là di questo, che comunque rimane un problema aperto e auspicabile, dove tutti noi adulti facciamo la nostra parte per cercare appunto di educare al rispetto e al valore della persona umana.
Però purtroppo queste cose continuano ad
esistere. Purtroppo continuano e oggi hanno un mezzo in più.
Ecco, infatti, come agisce questo?
Nella rete agisce questo comportamento violento, aggressivo, di sopraffazione, agisce attraverso insinuazioni, diffamazioni, discriminazioni. E quindi fatte da persone che poi nella rete rimangono nell'anonimato e colpiscono il soggetto, o maschio o femmina.
Sì.
Quindi mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici, che so, pensiamo alla scuola.
Sì, all'uscita della scuola, ad esempio.
L'uscita della scuola, o maggiormente, o in altre situazioni, ma comunque in un luogo ben definito.
Sì.
Il cyberbullismo, cioè il bullismo in rete, colpisce la vittima ogni volta che questa è online.
Certo.
E tutto ciò che si pubblica online rimane.
Certo.
Quindi è un continuo perpetuarsi di violenza, di aggressività e di diffamazione verso la povera vittima.
Certo,
questo naturalmente espande ancora di più il problema e lo rende ancora più drammatico. Perché? Perché purtroppo molti fatti di cronaca ce lo raccontano, molti giovani purtroppo sono arrivati fino al suicidio, al dramma di togliersi la vita.
Certo.
Quindi è un fenomeno grave, drammatico, che deve essere risolto.
Forse ancora più grave del fatto del bullismo, diciamo, che è sempre stato perpetuato nelle scuole, fuori da scuola, che picchiano e fanno. Questo è ancora più grave perché in rete troviamo la persona che poi si toglie la vita, perché comunque va ad essere conosciuta da tutti questa situazione.
Certo.
Si nasconde qua dietro tanto.
Mette nel bullismo, diciamo, che avviene in un luogo specifico e che è circoscritto in quel luogo, e lo sanno poche persone, quelle che hanno assistito, quelle che hanno collaborato.
Certo.
Qui in rete praticamente è sotto gli occhi di tutti, di milioni di persone. Ci sono delle storie incredibili, drammatiche, che non abbiamo il tempo di raccontare, ma che hanno portato le povere vittime al suicidio.
Giovani e meno giovani, perché parliamo...
Giovani e meno giovani, perché poi tra l'altro, ecco, il fenomeno non abbraccia più, diciamo, una certa fascia di età, ma anche gli adulti.
Esatto.
Ora, se da parte degli adolescenti, dei giovani, non vi è ancora una mentalità e concezioni adulte, un adulto, un uomo, sa cosa sta facendo.
Direi.
Nel senso che dovrebbe capire le conseguenze delle proprie azioni.
Certo.
Ed ultimamente sono proprio gli adulti, gli autori di questo...
Di questo fenomeno
violento, di aggressività.
Certo, ecco. Ma io mi sono domandata, no, il perché queste persone agiscono così, il perché agirebbero così. Prima tu hai toccato un attimino la famiglia, la scuola, quindi ovviamente le istituzioni. Perché una persona ha in mente di dover creare del male, fare del male, perché qui significa veramente fare del male, molto probabilmente non si rendono neanche conto delle conseguenze, non so, sono persone normali, sono persone, non lo so, questo sì, che sì, mi domando. Sì,
sì. Beh, allora, diciamo, la prima realtà dipende dal contesto, è sempre l'ambiente. Non dipende da un tratto psicologico o patologico del soggetto del bullo,
sì.
A volte anche quello, ma per la maggior parte delle volte dipende dall'ambiente, cioè un ambiente che non educa al rispetto, non educa al valore, quindi l'ambiente può essere ovviamente la famiglia, il contesto sociale nel
sì.
quale si trova la famiglia,
sì.
Una scuola che magari non approfondisce
sì.
queste tematiche, anche se oggi nelle scuole, grazie a Dio, si sta facendo molto. Ora, qual è la caratteristica del bullo? Oltre alla sua aggressività verso gli altri, è questo forte bisogno di potere e di dominio.
Sì.
Come dire, i bulli godono nel controllare e sottomettere gli altri.
Sì.
Ecco, questo perché vi è proprio una mancanza di valori e di rispetto della persona.
Certo.
Sono ostili, solitamente sono ostili verso l'ambiente che li circonda, e quindi è il risultato dell'ambiente familiare,
sì.
un ambiente familiare inadeguato, genitori permissivi o genitori essi stessi bulli, cioè avente un comportamento strafottente
sì.
che in qualche modo legittima
sì.
Il giovane, il figlio, a fare altrettanto,
sì.
no? Quindi un ambiente violento, un ambiente aggressivo, un ambiente di strafottenza nel quale sono allevati questi bulli.
Certo, certo. A volte,
poi,
scusa Sandro, a volte
sì.
Non so, magari tu conosci delle situazioni e comunque delle storie che magari io non conosco, però è successo questo anche solo per una vendetta, quindi non una persona che abbia le caratteristiche, esempio, no? Tutte queste caratteristiche aggressive e così via, ma magari in persone totalmente calme, totalmente dove non penseresti mai ad una reazione
certo.
di quel tipo e hanno avuto questo tipo di reazione. Magari
certo.
poi si sono pure pentiti, ma intanto l'hanno fatto il danno. Ci sono anche
sì.
di queste situazioni di vendetta, magari perché la fidanzata, il fidanzato, non lo so adesso, o l'amico o l'amica ha fatto qualcosa che a loro non era gradito. Cioè, sono cose allucinanti.
Sì, certo, certo. Beh, poi possono essere innescate anche da situazioni di gelosia, di invidia.
Bravo, sì.
Di deprivazione di un'emozione,
sì.
di un amore e quant'altro,
certo.
e che poi si trasformano in atteggiamenti e in comportamenti violenti,
certo.
che non sono mai scusabili, diciamo,
infatti.
No? Perché, ecco, ripeto, l'educazione al rispetto, l'educazione al valore della persona dovrebbero essere un deterrente, cioè deterrenti, freni, no?
Certo.
Che non ti legittimano a compiere atti così drammatici, così,
certo.
così aggressivi, così forti.
Sì.
Quindi certo, non soltanto il forte bisogno di dominare o un ambiente che stimola, diciamo, la prevaricazione, ma anche situazioni di gelosia, di invidia.
Certo.
Che appunto vengono poi trasformate in forme di aggressione verso,
certo.
verso la vittima,
certo.
quando non si è magari ripagati di un sentimento, ma qui
sì.
poi ecco, la cosa si ingrandisce ancora di più
certo.
In forme, diciamo, di violenza anche tra coppie. Vabbè, qui apriamo
sì,
un altro
sì,
capitolo.
Sì, questo è un capitolo un pochettino anche più delicato. Vorrei chiederti infatti anche, ma penso di domandartelo dopo il brano musicale, perché
sì.
siamo vicini al brano musicale, altrimenti dobbiamo interrompere la domanda, quindi te la faccio fra un attimo. Penso che sia una domanda proprio molto importante. In quale paese, così tu hai il tempo di pensarci un attimo, in quale paese questo fenomeno si è più sviluppato, è più grave, e anche quanto è grave in Italia, cioè
sì.
quelli che sono, diciamo, le statistiche riguardo l'Italia. Ora intanto sì. mando un brano musicale, ricordo agli ascoltatori il numero di telefono 0362 24 54 00, se volete inviare un messaggio il numero è 338 52 23006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
E Ed eccoci qui, dopo il brano musicale. Ricordo ancora agli ascoltatori i numeri, do i numeri oggi, li ho appena dati, prima del brano musicale, 0362 24 54 00, potete telefonare, fare le domande che più preferite, potete inviare un messaggio, ma anche in WhatsApp, il 338 5223 006, siamo diventati proprio ormai all'avanguardia, quindi potete anche inviare le vostre richieste tramite WhatsApp. Allora, ricordo agli ascoltatori che in diretta telefonica con noi c'è Sandro Gianneramo, mi scusi sì. Signore, sa, sociologo, e oggi parliamo di bullismo, di cyberbullismo, quindi di bullismo in rete, e stiamo cercando di sviscerare proprio questo fenomeno, molto probabilmente anche per informare di più le persone e stare anche un po' più attenti magari ai nostri atteggiamenti verso i figli, o perlomeno controllare di più i nostri ragazzi, dove magari poter riuscire a prevenire questo fenomeno. A volte si potrebbe fare di più, però sai, è molto difficile proprio il mestiere del genitore, io penso, come quello dell'insegnante.
Certo.
Ascolta Sandro, prima del brano musicale io ti ho fatto queste domande, così mi piacerebbe capire in quale paese, se hai la possibilità di rispondere a questo, se tu lo sai, in quale paese è più sviluppato questo fenomeno, cioè abbiamo questo fenomeno proprio grave, e quanto è sviluppato in Italia, se conosci magari dei dati o dei numeri?
Sì. Beh, allora, diciamo subito che laddove vi è un consumo più elevato della rete, cioè dove le persone sono più nei social, ovviamente si ha una maggiore presenza di atti di cyberbullismo.
Mm.
Beh, ad esempio Stati Uniti, Europa, ma ultimamente anche in Italia, quindi sono aumentati anche in Italia i casi di cyberbullismo, così come sono aumentati i casi di suicidio per questo fenomeno. Io ho alcuni dati, alcune cifre, ve ne leggo alcune, altrimenti diamo veramente i numeri, ma sono importanti per capire il fenomeno.
Certo.
E naturalmente prendo queste cifre dall'osservatorio Open Eyes del MIUR.
Questo osservatorio Open Eyes che io ho letto, del MIUR, cioè è proprio un osservatorio che si occupa esclusivamente di questo fenomeno?
Beh, non solo, ma in modo particolare di questo fenomeno,
Ecco.
Quindi è abbastanza attendibile. Naturalmente i numeri che adesso noi diamo sono sempre numeri, diciamo, come dire, precari, nel senso che possono aumentare, così come possono diminuire, però ad oggi su un campione di 2.419 ragazzi intervistati, il 23,5% dice di aver praticato atti di bullismo.
Mamma mia.
Dice di averlo fatto, ecco.
Sì.
Mentre il 26% di questo campione, cioè di 2.419 ragazzi, dice di averne di averlo subito e anche di aver subito le conseguenze.
Caspita, sì.
Ecco, quindi emerge inoltre che gli adolescenti sono vittime di cyberbullismo soprattutto per vari aspetti, ad esempio l'aspetto fisico.
Sì, magari quando sono un po' più, sovrappeso, chiamiamo
sovrappeso,
così.
Sono timidi, sono introversi, sono gracili.
Orientamento sessuale.
L'orientamento sessuale, ecco, o per motivi razziali, o se sono disabili, se hanno delle disabilità, ma anche se sono belli, se una ragazza è più bella delle altre,
la gelosia
fatta oggetto di cyberbullismo e quindi può essere diffamata, derisa o quant'altro, o per la timidezza ad esempio, quindi ecco, ci sono diversi fattori che scatenano appunto il comportamento, la condotta bullistica.
La guerra contro il diverso, tu dici.
La guerra contro il diverso anche, certamente. L'orientamento sessuale. Ci sono diverse caratteristiche che spingono o che fanno da stimolo per attacchi di cyberbullismo nei confronti di queste vittime, appunto.
Quindi, sono più uomini o più donne quelli ovviamente che lo fanno, quindi i bulli, ci sono anche delle donne che lo fanno, giusto?
Ci sono anche donne, esatto, ma sembra, dalla ricerca fatta sempre di Open Eyes del MIUR, che siano più i maschi.
Più i maschi, è vero, certo.
Ora, teniamo presente che ci sono, diciamo, due modalità di bullismo, un bullismo diretto, cosiddetto, dove gli attacchi sono di tipo fisico oppure verbali nei confronti della vittima, e questo solitamente è messo in atto dai maschi.
Sì.
Mentre vi è un tipo di bullismo così definito indiretto, in cui le prevaricazioni sono realizzate in senso psicologico, cioè attraverso l'esclusione, l'isolamento dal gruppo, e questo è più solitamente femminile.
Certo.
Ecco, quindi quello di tipo psicologico è più femminile, quello fisico è più maschile.
È perché la donna è più sottile dell'uomo con quello che fa, è vero, e diventa quasi più subdola, no?
Più subdola, ma è altrettanto drammatica.
Ma caspita, se è drammatico, certo, molto
perché
drammatico.
Perché in alcuni casi di suicidio di povere ragazze,
è vero. Sì.
Lì diciamo l'attacco nel web è stato fatto da uomini, ma anche da molte donne, cioè ragazze coetanee della vittima.
Sì. Infatti, quando qualcosa è così più sottile, più acuta, più subdola, è lì che fa più male, perché veramente, sai, a volte si sopporta di più l'aggressività di una persona, perlomeno ti dice quello che ti deve dire. Anche in modo aggressivo, oppure qualcuno che magari ha messo le mani addosso, ok, non si deve fare, ma perlomeno, voglio dire, non è così incisivo proprio nella mente della persona, hai capito? Come quando lo fanno nel web e attaccano in un modo disastroso. Abbiamo sentito di ragazze molto giovani, 15 anni, 16 anni, che si sono tolte la vita, che avevano smesso di uscire di casa, che non volevano più incontrare.
Ma alcune, ci sono dei casi di cronaca dove una ragazza, ad esempio, negli Stati Uniti ha cambiato quartiere, ha cambiato scuola, non è bastato, ha cambiato città, ha dovuto ricambiare scuola e alla fine dovunque andava veniva attaccata, perché il problema è che poi le cose che noi pubblichiamo sui social rimangono sempre di dominio pubblico, e quindi non c'è luogo dove tu puoi fuggire che non vieni poi raggiunto, e naturalmente poi questa ragazza è una ragazza di 15 anni, si è suicidata.
Sì,
ecco,
è incredibile.
Per dire il
c'è
fenomeno.
Una statistica che parla del numero delle vittime anche, Sandro?
Una statistica del numero delle vittime non ce l'ho, ma non sono moltissime rispetto agli atti di bullismo che vengono fatti, però è un buon numero, diciamo. Adesso non ce l'ho davanti, perché qui in Italia, dunque, dal 2015, non mi ricordo da dove parte, se dal 2014-2015, insomma, sono diversi casi di suicidio, insomma, una decina di casi di suicidio, credo, i numeri che mi ricordo io dal 2014.
Certo.
E non sono pochi.
E la cosa incredibile, no, del bullismo in rete è che l'attacco che viene fatto non è l'attacco della mezz'ora o dell'ora che poteva succedere in un luogo qualunque, che ne so, fuori dalla scuola, come abbiamo detto prima, in una piazza, ma sono degli attacchi che durano anche 24 ore. Cioè,
esatto.
Incredibile questa cosa. Quando ho letto questo mi è preso un colpo di 24 ore, 7 giorni su 7.
Ma esatto, perché appunto rimangono le cose che noi pubblichiamo, foto e quant'altro, rimangono in rete.
Certo.
Quindi non è un fatto isolato e finito, e quindi bisogna aspettare che si ripeta. No, qui è sempre sotto gli occhi di tutti.
Certo.
Quindi sotto questo aspetto è ancora più drammatico del bullismo perpetuato in luoghi fisici specifici.
Certo. Ascolta, qual è, adesso abbiamo ancora qualche minuto prima di mandare il brano musicale e poi alla fine, diciamo, nella prossima tranche parleremo di prevenzione e intervento, però adesso ti voglio chiedere, qual è il modo per difendersi? Non sto dicendo non sto parlando della prevenzione e così via, di come educare le persone, no, di come difendersi, ad esempio, in rete. Siccome questa cosa che succede in rete, ovviamente, si sta espandendo sempre di più, che cosa si deve fare? Non si deve pubblicare qualcosa, non si devono pubblicare foto, non si devono dare, non so, troppe amicizie, cioè, che cosa si deve fare per poter, diciamo, ridurre un po' questo problema?
Sì, sì. Beh, intanto, diciamo, a livello legislativo occorre urgentemente una legge che limiti, diciamo, che chiami in causa anche i social network, i titolari di social network, diciamo. Sì. Loro stessi poi dovrebbero impegnarsi a contrastare questi fenomeni in modo più concreto. Sì. Riguardo la famiglia, riguardo la scuola, e non solo, educare all'empatia, all'affettività, al rispetto della persona, e quindi anche educare a un uso corretto dei social.
Certo.
Quindi, però, ecco, diciamo, nell'immediato possiamo dare alcuni consigli.
Sì.
Ecco. Allora, se qualche ascoltatore, giovane o meno giovane, in questo momento appunto ci sta ascoltando, allora il primo consiglio è questo: non divulgare a nessuno le tue password.
Certo.
Questa è una delle, diciamo, di carattere molto pratico.
Sì.
Non postare, diciamo, quando sei sui vari social, o inviare contenuti personali.
Sì.
Che possano metterti in imbarazzo, che so, esprimere qualche sentimento particolare, fare qualche dichiarazione, di cui poi in futuro potresti appunto pentirti, perché
certo.
Queste potrebbero essere prese e sì. strumentalizzate.
Certo.
Poi una cosa importante, importantissima, e questo magari più diretto verso le nostre ascoltatrici, soprattutto giovani,
sì.
è quello di non pubblicare foto imbarazzanti. Foto che così sono, possono stimolare, possono come dire, stimolare appunto, no? Persone senza scrupoli a usarle o a usarle, strumentalizzarle e quant'altro. Quindi quando pubblichiamo qualcosa di noi, ecco, facciamo attenzione a quello che pubblichiamo, insomma, evitiamo delle foto particolari, io mi rendo
perché
conto
poi
che
poi se le passano tra amici, capito?
Esatto,
se le prendono, le passano, non finiscono più.
La foto della bella ragazza in costume o in una posa particolare, e sì. la ragazza non lo fa mai per provocare, però viene recepita dal maschio, soprattutto da chi non ha un'educazione al rispetto, al rispetto della donna soprattutto, può essere fraintesa e quindi, come dire, può essere recepita come una provocazione.
Certo,
ora, queste tutte le foto che noi pubblichiamo, poi, ripeto, sono di dominio pubblico, rimangono nel web.
Certo.
Poi, non farti mai filmare.
Certo.
E quindi se ti fai filmare evita, oppure bisogna vedere che tipo di filmato è, insomma.
Certo.
Quindi fai attenzione a questo. Se qualcuno ti ricatta o molesta, denuncia subito il reato, diciamo, alle autorità competenti.
Certo.
Quindi quando tu vieni a conoscenza di un atto di cyberbullismo, non tenertelo per te, ma parlane. Parlane con gli amici più intimi, parlane con i genitori, parlane con qualche professore, se sei un credente parlane con gli anziani di chiesa, insomma parlane,
certo.
Non tenertelo per te, questo
certo.
è molto importante.
Certo.
Ecco, queste sono, diciamo, le primissime cose da fare per un ragazzo o una ragazza che si accorgono di essere presi di mira e quindi vittime di cyberbullismo.
Certo, certo, questo è veramente... Io spero proprio che le persone in ascolto ne facciano tesoro di quello che tu hai detto, perché vengono filmate, vengono mandati dei film con troppa facilità, vengono scambiati con troppa facilità.
Esatto.
Ora noi mandiamo un brano musicale, poi riprendiamo proprio da questo punto, Sandro, se c'è ancora qualcosa da dire, e poi anche tocchiamo la prevenzione e l'intervento. Ok, voglio ricordare agli ascoltatori ancora i numeri di telefono per le persone che volessero telefonare anche per fare qualche domanda o per essere messi in contatto ovviamente con la persona che è con noi in diretta telefonica. Il numero di telefono è 0362 24 54 00. Se volete inviare un messaggio o scrivere su WhatsApp, il numero è 338 5223 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo alle persone che si fossero appena messe in ascolto a che abbiamo al telefono con noi il sociologo Sandro Gianneramo. Stiamo parlando di bullismo o di cyberbullismo, quindi il bullismo in rete. Abbiamo sviscerato un po' di cose molto interessanti e l'ultimo consiglio che è stato dato prima del brano musicale è proprio quello di non divulgare, di non farci, mettiamoci tutti, ma soprattutto i ragazzi molto giovani, di non divulgare dei filmati, di non farvi filmare, di non credere al fatto che il partner di quel momento, diciamo, perché poi non si sa mai, dica guarda, le tengo solo per me, non le do a nessuno, non è vero niente, quindi anche perché poi un litigio, Sandro, una situazione qualunque per dispetto, ecco che vengono messe in rete, giusto?
Esatto, quindi diventa molto rischioso, quindi è sconsigliabile veramente nella maniera più categorica, e soprattutto le foto, attenzione alle foto che pubblichiamo di noi stessi.
Esatto.
Dobbiamo essere molto parsimoniosi con le foto. Mi rendo conto che per un giovane, soprattutto un adolescente, dove l'immagine è prevalente in questo periodo di vita dell'individuo, della persona, però è importante fare attenzione alla nostra immagine.
Esatto. Ecco. Allora, Sandro, prima stavamo parlando delle vittime, no? Prima di passare alla prossima domanda. E quindi in studio c'è stata una persona, qui il nostro tecnico, che ha fatto una ricerca dove dice che da un'indagine su 7.000 studenti il 20% è vittima, quindi mamma mia quanti ragazzi, e su 10 vittime, una su 10 vittime tenta il suicidio, è incredibile questa cosa veramente.
Sì, perché sono dati che sono continuamente
cambiano continuamente,
non possiamo dare un dato, oggi diciamo è così, ma speriamo che rimanga tale, ecco.
Guarda, io a volte ci soffermiamo un attimo a pensare, diciamo, veramente il mondo, no? Vabbè, che già dagli inizi il peccato era dentro, ovviamente, se noi prendiamo dalla Genesi, però quando pensiamo proprio quello che ci facciamo tra di noi, no? Parliamo di femminicidio e sentiamo i casi, poi il bullismo e sentiamo i casi. Cioè, ragazzi, bambini che vengono strumentalizzati. È incredibile proprio. Quando pensiamo a queste cose, uno vorrebbe proprio smettere di pensare. Ascolta, Sandro, io vorrei dedicare questo tempo proprio a quello che ti ho chiesto prima, che mi sembra molto importante. Noi abbiamo la necessità di dare un consiglio, un'idea, dire qualcosa che riguarda la prevenzione e l'intervento soprattutto.
Certo.
Perché io penso che ci siano ancora tante persone che hanno subito delle situazioni e magari non hanno ancora avuto neanche il coraggio di dirlo ai propri genitori o di parlare con qualcuno, perché si vergognano.
Certo,
si vergognano di quello che hanno fatto, magari dell'azione che hanno fatto. Si vergognano di aver dato il filmato, averlo divulgato. E quindi immagina come vivono queste persone. Non si perdonano neanche, perché sono delle persone che non riescono a perdonare se stessi. Quindi io penso che sia importante parlare proprio di prevenzione e intervento.
Certo, assolutamente. Beh, intanto se veniamo a conoscenza, se qualcuno si confida, ecco, la prima cosa da fare è rassicurare la vittima dicendogli non è colpa tua.
Certo.
Tu non hai colpa. Questa è la prima cosa.
Sì.
Comunque, la prevenzione e l'intervento, come dicevo poco fa, anzitutto imparare a riconoscere il fenomeno del cyberbullismo, del bullismo in generale e del cyberbullismo in particolare, e diciamo le sue manifestazioni, cioè è la società che deve diventare consapevole di questo fenomeno.
Vero.
E quindi deve farsi carico di prevenire, aiutare. curare là dove vi è la necessità.
Ma anche punire laddove troviamo...
Assolutamente.
Insomma, perché sennò continuano così.
Certo, denunciare l'autorità a chi di dovere, insomma,
certo.
I vari soprusi e le varie vessazioni appunto fatte in rete.
Certo.
Dicevo poco fa, importanza anche l'urgenza di una legge da parte del Parlamento.
Infatti.
Sotto questo aspetto.
Infatti.
Che cos'altro fare? È importante educare i bambini e gli adolescenti ad un uso più consapevole, più responsabile della rete. Qui la famiglia, ma molte volte la famiglia per ragioni di legate al lavoro magari è poco presente, allora la scuola dovrebbe fare di più, dovrebbe proprio educare, visto che oggi, diciamo, nella nostra epoca postmoderna, una delle caratteristiche della postmodernità è la comunicazione fatta in rete, diciamo, ecco, internet che ha cambiato un po' il volto del mondo, a maggior ragione la scuola deve educare a un uso corretto del web e dei social network.
Certo.
Con attenzione a cosa? Beh, con attenzione a temi particolari, come per esempio l'identità.
Certo.
Il rispetto della persona, il rispetto dell'altro, il valore dell'altro. Come vedi, siamo tutti chiamati in causa.
Certo.
Il tema della dignità,
sì.
E quindi l'educazione all'empatia, cioè all'immedesimazione. Che cosa prova l'altro quando è così aggredito, vessato? Cosa prova appunto? Quindi empatia, integrazione,
certo.
Integrazione, rispetto. Quindi è importante inoltre anche la condivisione e il racconto degli episodi. Cioè, ecco, evitiamo l'isolamento.
Certo.
Quindi incoraggiare a non isolarsi, a non tenersi dentro le cose, perché loro non hanno colpa, cioè parlo delle vittime. La
sì.
Vittima non ha mai colpa, non si possono rimproverare errori e sbagli. Certo, abbiamo detto, per prevenire, magari l'incoraggiamento a qualche adolescente, qualche ragazza, evita di metterti in certe pose.
Certo.
E di indossare certi indumenti particolari, ma non perché siamo, come dire, sessuofobici, è perché in rete gironzola di tutto.
Vero, certo.
E quindi può essere adescata proprio come una vittima.
Sì, sì. Diciamo che persone comunque malate, passami questo termine,
certo.
Qualunque atteggiamento diverso, che magari veramente senza malizia, perché magari questa persona così si mette così perché le piace, anche a volte per rendersi visibile, perché magari non lo so, un miliardo
certamente.
Di motivi, ma dall'altra parte la persona malata la prende come uno stimolo, una provocazione,
certo
questo
certo,
è il problema.
Certo, perché chi lo fa non lo fa mai per provocare,
certo.
Io non credo che una ragazza lo faccia per provocare,
certo.
Lo fa perché...
Così. A volte senza pensarci, anche senza pensarci, capito?
Certamente,
ingenuamente.
Come dire, è condividere se stessa,
certo.
È condividere se stessa.
Certo, certo.
Ma questo non viene recepito, se noi pensiamo che in rete ci sono maniaci sessuali, ci sono pedofili, c'è di tutto, perché è una piazza virtuale dove gironzola di tutto.
Certo.
Allora dobbiamo, visto che c'è questa problematica, allora dobbiamo fare attenzione a quello che pubblichiamo, a quello che diciamo, a come ci presentiamo in rete.
Certo.
Questo è molto importante.
Sì, sì.
Ecco.
E aiutare e sostenere qualora si...
Esatto, ecco, garantire delle reti di supporto, anche psicologico, capaci appunto di farsi carico del problema, capaci di affrontare il problema e risolverlo in qualche modo, o aiutarli a uscire fuori dal trauma, perché queste sono cose che lasciano dei segni molto spesso indelebili, che durano anni, forse una vita, sono violenze, sono abusi, veri e propri abusi, e come ogni abuso lascia una traccia che rimane incisa nell'anima, diciamo, ecco,
certo.
nell'animo,
certo.
nell'intimo della persona.
Sì.
Quindi poi creare dei luoghi di dialogo, di confronto, ripeto, nelle scuole, ma anche nelle chiese.
Certo.
Una chiesa, nel nostro mondo parlo nel nostro mondo evangelico, sì, ma non solo, che si attrezza per eventuali problematiche legate al bullismo, al cyberbullismo, nelle quali appunto si parli poi del fenomeno, delle conseguenze, ma anche su che cosa si può fare.
Certo, certo. Siccome è quasi normale, no, a oggigiorno, insegnare ai bambini piccoli comunque all'uso del computer,
certo,
ovviamente quindi, sono più bravi degli adulti, ma abbiamo bambini piccoli,
sì,
ci sono delle...
Esatto, loro sono i cosiddetti nativi del web.
Esatto.
Le nuove generazioni, soprattutto quelli nati dal 2000 in poi,
sì,
sono molto più abili di noi.
Sì.
Io ho più di 50 anni e quindi mi reputo un immigrato nel web.
Certo.
Rispetto,
certo,
a un giovane nativo, e quindi li sanno usare benissimo, sanno,
certo,
come muoversi all'interno della rete.
Certo.
Ma qui a maggior ragione serve un lavoro di educazione.
Sì.
All'uso dello strumento, ma educazione anche, non solo all'uso dello strumento, quindi è duplice, all'uso dello strumento e al rispetto della persona,
certo,
al rispetto dell'altro.
Sì, sì, io penso che, diciamo che il primo punto proprio dove bisogna impegnarsi,
sì,
molto, è la famiglia. Dopo ovviamente le scuole, comunque...
Certo.
Però la famiglia, perché a volte non si comprende, no, come da una famiglia magari così perfetta, tu vedi delle famiglie che sono super perfette e vedi purtroppo dei ragazzi che magari dici mamma mia, ma non sembra neanche i loro figli, perché purtroppo magari questi ragazzi frequentano altre compagnie,
certo,
perché hanno la possibilità di avere tutto quello che loro desiderano,
certo,
e quindi sono annoiati già da ragazzini,
esatto,
e vogliono, esatto, le emozioni, allora...
Bravo.
Provano di tutto. Questo
sì,
è...
sì, qui il genitore deve essere un attento osservatore della vita dei figli, quindi deve stare più tempo con loro. Il problema è che oggi vi è una genitorialità troppo permissiva e una genitorialità che non dedica il tempo ai figli. Questo,
certo,
è fondamentale,
sì,
perché dedicando il tempo ai figli, vivendo con loro, interessandosi di loro, questo fa la differenza,
certo,
quindi osservandoli nel dialogo, ecco, questo fa la differenza, allora questo deve fare la famiglia, poi se non ha degli strumenti tecnici, può venire incontro a questo la scuola o altre agenzie, diciamo, no?
Certo.
Per aiutarli, però intanto spetta al genitore osservare i propri figli,
certo,
dedicare loro il tempo,
certo,
e quindi vivere con i figli.
Certo.
Oggi questo purtroppo non si fa, noi la maggior parte dei nostri interventi che facciamo in vari luoghi d'Italia sono interventi di prevenzione, dove andiamo a sottolineare ai genitori l'importanza di attenersi ad alcune regole basilari, fondamentali,
sì,
riguardo alla,
sì,
genitorialità, proprio per cercare di dare ai figli consapevolezza,
sì,
assicurare loro la nostra presenza, insomma dargli degli strumenti per difendersi, per capire certi fenomeni.
Certo.
Questo in primis spetta proprio alla famiglia,
certo,
poi certamente altre agenzie educative, la scuola, l'università, perché no?
Certo.
Certamente.
Un po' di tempo fa è passata un'informazione dove dicevano, siccome anche i bimbi piccoli vengono messi in rete, no? Le famiglie non vedono l'ora di mettere in rete le foto dei vari bambini appena nati, un po' più grandini, per farli vedere agli amici, che bel bambino.
Certo.
E c'era proprio questo alert che diceva di non mettere le foto dei bambini in rete, di non iniziare insomma a fare questo, perché purtroppo la categoria della pedofilia va proprio a scegliere le vittime, è incredibile,
certo,
anche questo, no? Gli errori che facciamo come genitori.
Sì, sì, sono errori appunto che i genitori dovrebbero evitare di fare, proprio perché, come dicevo, è dato in pasto, diciamo,
sì,
di dominio pubblico,
sì,
è dato in pasto a tutti.
Sì, sì.
E naturalmente in questi tutti ci sono persone senza scrupoli.
Senza scrupoli, infatti. Ok, Sandro, noi abbiamo concluso il nostro tempo ed è stato veramente interessante. E abbiamo parlato di un tema molto attuale, sempre attuale. Sì. Peccato dire sempre attuale, vorremmo che non lo fosse.
Peccato, sì, che non lo fosse. Abbiamo esaurito, ma diciamo molto limitatamente, perché il fenomeno è più vasto, ma insomma ci vorrebbero ore. Ecco,
certo,
però.
Certo. Grazie Sandro, grazie per essere stato con noi in questo tempo, ringrazio anche gli ascoltatori per il tempo che ci hanno dedicato, vi do appuntamento alla prossima ricordandovi i numeri di telefono 0362 24 54 00 oppure potete inviare un messaggio o scrivere in WhatsApp al numero 338 522 3006. Ciao a tutti, alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.